Cosa dico in questo senso? Prima di tutto dovrei fare una distinzione fondamentale, la quale io sto pensando adesso. Non è lo stesso la religiosità che la fede. Può darsi una religiosità strettissima, fortissima, senza fede. Perché? Perché la religiosità è un fatto culturale. Invece la fede è un'opzione personale. Sono due cose assolutamente distinte, che si confondono, si mescolano e ingannano anche al soggetto. Ma, ripeto ancora una volta, non è la stessa cosa la religiosità che la fede, è un'altra cosa. La religiosità è un fatto culturale, la fede è un'opzione personale. Questo si deve spiegare ancora un po'. Quando parliamo di un fatto culturale, per esempio la religiosità, andare al centro del culto, può essere la sinagoga, può essere la moschea, può essere la chiesa, può essere qualsiasi, secondo la cultura. In ogni cultura ha, perché è un fatto culturale. E quando si tratta di un fatto culturale si integra per il contagio, come si integra il linguaggio, le abitudini, il vestito, per il mangiare, tutto quello che è culturale. Non si mangia lo stesso in Italia che in Francia, o nell'Occidente che nell'Oriente, non gli abiti o abitudini sono diversi secondo la cultura. E questo affetta tutto, anche alla religione, la religiosità, che è un componente culturale. Io dico, ripeto tante volte, io sono cattolico perché? Perché sono nasciuto in Spagna, tutto il mondo è cattolico. Era cattolico, adesso non si sa cos'è. Non si sa. E perché? Non perché Dio sia scomparso, tutte queste stupidaggini che si scrivono da persone molto scientifiche che vendono dopo questi libri, che non valgono niente, quasi la maggioranza, la totalità di questi libri. No, io sono cattolico perché sono nato al mio paese in Spagna, in Andalusia, dove tutto il mondo è educato e assimilato, ho assimilato lo spagnolo come lingua, ho assimilato le abitudini spagnoli, ho assimilato anche la religiosità. E punto. E quando arriva la festa della Madonna, la festa andiamo tutti alla festa e così via. Tutto questo appartiene alla religiosità. La fede è un'opzione personale che non si integra nella persona per il contagio culturale. Ma si integra nella persona mediante un'opzione personale. E si tratta di un'opzione, attenzione a questa parola, che non è soltanto un atto di volontà, non è soltanto un pensiero, perché sono delle persone che pensano che la fede è un insieme dei pensieri, delle idee che io ho in testa e sono sicuro di queste cose. Questo non è la fede ancora. Io posso ripetere il credo, il simbolo della fede. Crediamo, bla 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 bla. E questo non è ancora la fede. La fede, cioè in greco la pistis, o il verbo pistewein, quando si cerca nella sua origine, nella cultura greca, soprattutto ellenistica, sempre significa un rapporto personale con gli uomini o con i dèi, con il Dio o con l'altro. Nel caso della fede cristiana è un rapporto con Gesù. E questo rapporto esiste quando nella persona esistono delle condizioni. È convinta. Se non esistono condizioni, anche se esiste una decisione, una volontà, questo non è ancora la fede. La fede esiste quando esistono delle condizioni. E le condizioni, gli autori che hanno studiato questo meglio, sono stati quelli della scuola americana, praticismo americano, Dewey, prima di tutto pense, finalmente Rorty, cito questi autori, scusate, questi hanno elaborato molto bene l'analisi della convinzione. Una persona è convinta di qualsiasi cosa quando fa questa cosa. Sì, la convinzione non si traduce in un atteggiamento, in un comportamento, non esiste la convinzione. Quello che è convinto, io ripeto sempre lo stesso, quello che è convinto che deve lasciare il tabacco, il vino, l'alcol, lascia. Se non lascia, non è convinto. È chiaro? Allora, la domanda che dobbiamo fare ognuno a se stesso. Io sono convinto del sermone montano, del sermone della montagna, per esempio. Io sono convinto del Vangelo, di quello che diceva Gesù. Sono convinto che quando sono invitato devo andare all'ultimo posto, cercare l'ultimo, che gli ultimi devono essere i primi, e i primi, gli ultimi, sono convinto da questo, siamo convinti da questo. Non siamo convinti, perché io cerco di essere il primo, e questa sera qui mi sento molto contento perché sono la persona importante qui, sono il primo. Non sono convinto. Pensate, pensate a questo. La convinzione si traduce in un comportamento. E dove non c'è questo comportamento, non esiste la convinzione. E quindi non esiste la fede. Anche se esiste la religiosità. E questo spiega perché il problema della fede è oggi così complicato. Perché siccome la tecnologia della comunicazione ha fatto che le culture si sono mescolate, hanno perso sicurezza, fermezza e così via, allora tutto è una convulsione, una vedete? E per questa ragione io penso sia così importante questo, le convinzioni che si traducono in un comportamento. E detto questo, è l'ora di finire? No? Non so. Dicono soltanto dei punti che possono aiutare la lettura del libro. Pensate prima di tutto che la dottrina del comportamento di Gesù c'è stato un comportamento sconcertante. Sconcertante. Gesù ha sconcertato tutti. Tutti. E quando dico tutti, dico prima di tutto la sua famiglia. Questo sta nel Vangelo. La sua famiglia pensava che aveva perso la testa. E dopo, quando nel capitolo 3 di Marco sono andati a cercare Gesù perché pensavano che aveva perso la testa. Quando si dice che Gesù è andato in sua città, a Nazareth, tutta la gente è andata alla sinagoga, capitolo 6 di Marco, e tutti dicevano, da dove questo? Da dove sa queste cose? Dice queste cose? E fa queste cose straordinarie? Cosa che vuol dire che tutti i racconti quelli della nascita miracolosa, gli angeli, i pastori, quelli che venivano dall'Oriente, i magi, ricordiamo all'occasione della Befana, tutto questo non può essere vero. Perché in un villaggio dove si sa tutto questo di un bambino, dopo qualche anno, come dice la gente, noi conosciamo la sua famiglia, conosciamo le origini, il suo papà, sua mamma, i fratelli, sue sorelle, e adesso dice queste cose, fa queste cose, da dove viene questo? O Marco ha ragione, o altro è un'altra tradizione che hanno indovinato. Io sono convinto da questo. Io sono convinto di questo. Perché non è possibile. Anche Giovanni nel capitolo 7 del suo Vangelo dice che la sua famiglia non credeva in Gesù. Sua famiglia, i parenti, no, non credevano. Non avevano fede nessuna. Ha sconcertato tutti, ha sconcertato a Giovanni Battista, il precursore. Quando Giovanni stava in carcere e ha inviato questi legati, a mandare tu sei quello che aspettavamo o dobbiamo aspettare un altro? Perché ha inviato Giovanni questi discepoli a domandare questo a Gesù? Perché anche lui era sconcertato. E si capisce perché il comportamento di Giovanni non era quello di Gesù. Gesù stesso l'ha detto quando ha comparato Giovanni con un enterro, un funerale. Giovanni con un funerale, quelli bambini che giocavano in piazza, un gruppetto giocava con le lamentazioni del funerale e l'altro giocava con la flauta delle nozze. E dice Gesù, è arrivato Giovanni che mangiava, ne beveva, ne era austero, no? E non hanno creduto, è arrivato. Quindi tutto il pensiero di Giovanni Battista era centrato nell'austerità, nella mortificazione, mentre Gesù, tutto il pensiero di Gesù, era un pensiero che assomigliava alle nozze, la gioia, la festa. E un'altra cosa, la felicità. E questo, per questo penso sia così di attualità questo comportamento del Cristo. Perché dobbiamo partire la gente vuole essere felice, cerca la felicità, cerca la felicità. E tutto il comportamento di Gesù è per trasmettere, per contagiare la felicità. E come bene ha detto Alberto, leggo ancora una volta, lo specchio del comportamento etico non è la propria coscienza. Tutti quelli che hanno rubato dicono che hanno la coscienza tranquilla. Tutti, tutti. Tutti i ladri fanno una solenne dichiarazione dicendo che hanno la coscienza tranquilla. Quindi la coscienza non serve a niente in questo senso. Cosa serve? Aspettate un attimo. Il guardare il volto di coloro che vivono con me. Tu hai la coscienza tranquilla, guarda il volto delle persone che vivono con te. E questo è lo specchio. Questo è lo specchio. Se queste persone si sentono felici, si sentono bene, allora tu anche sei, perché Gesù non ha voluto che i suoi discepoli il digiuno, fuori, i sacrifici della vita durissima di Giovanni Battista, fuori, le osservanze dei farisei, dei rabbini, di tutta questa gente, fuori. Giovanni Battista centrato, qual è il problema di Giovanni Battista? Il peccato e i peccatori. E arriva Gesù e si fa amico dei peccatori e mangia. Giovanni Battista la conversione dei peccatori. Per Gesù il problema era mangiare con i peccatori. Vedete come questo è sconcertante anche per noi dopo tanti secoli. E non crediamo a questo. Ma pensate che questo, spiego qui molto, e nell'altro libro che avete letto molte tra di voi, Dio è la nostra felicità. Non è la mia felicità, ma la felicità, sì, la mia è vera, io farò felici le persone che sono vicine a me. Se io non faccio felice le altre persone, io non vivo neppure la felicità, ma è il divertimento, è un'altra cosa. Mi diverto molto, ma questo non è la felicità. Vedete? E quindi l'etica è senz'altro, Gesù ha sconcertato ai professionali o professionisti della religione. Questi sono i più sconcertati. I sacerdoti, dottori della legge, i teologi di quel tempo, hanno visto, non soltanto sconcertati, hanno la sua reazione, hanno preso posizione in confronto, a tal punto che hanno arrivato a una conclusione chiarissima. O lui o noi. Non è possibile. Coesistere lui e noi non è possibile. Quindi bisogna ammazzare questo tipo. Bisogna ammazzare con primo questo tipo. Perché hanno visto in Gesù una cosa che con Alberto ho parlato delle volte anche con Riccardo. Questo tipo è un pericolo per noi. Gesù era un pericolo per la religiosità del suo tempo. E questo non vuol dire che Gesù non sia un uomo molto religioso. Quello che capita è che la religiosità di Gesù è una religiosità alternativa. Una religiosità centrata in due cose: la fede nel Padre e la preghiera, l'interiorità, la mistica profonda, le convinzioni profonde. Quindi il problema non è un'etica centrata sul peccato, per evitare il peccato, non è un'etica centrata sul dovere, ma centrata nelle necessità degli altri. Per questa ragione Gesù ha guarito gli ammalati mancando al suo dovere, perché lui doveva, come buon giudeo, osservare la legge, e non faceva questo. Prima di tutto la salute, la necessità degli altri. Pertanto non è un'etica, un comportamento centrato sul fare il bene e non fare il male. Perché il problema quando si dice questo è tutto quello della legge naturale e così via. Anche penso che io comincio a far fastidio e devo finire. No, no, no. Devo finire. Pensate anche a questo. Il comportamento di Gesù non si capisce come prendere come orientamento fare il bene, non fare il male. Evitare il male. Perché quando si dice questo, il problema è chi decide cosa è il bene e chi decide cosa è il male. È come il problema della legge naturale. La legge naturale Questo c'è stato inventato dall'Aristotele, non so, più prima dell'Aristotele, e dopo questo l'ha ripreso San Tommaso. E dopo San Tommaso si è detto San Tommaso. Non si discute. Non è fare il bene e non fare il male, perché, come in questo il Nietzsche c'è stato lucido, chi decide il bene e il male? Chi hanno potere per decidere cosa è il bene e cosa è il male? Il bene e il male dipende sempre da chi ha il potere per decidere cosa è il bene, dove sta il bene e dove sta il male. Senz'altro. E questo vale per la morale religiosa, questo vale per il diritto, questo vale per tutto che ha qualsiasi rapporto col bene e col male. E finalmente, senz'altro, per tutto questo che ho detto, l'etica di Gesù, il comportamento di Gesù, non è un comportamento deontologico. Deontologico. Il dovere, quello del Kant, ma è un comportamento conseguenzialista. Cioè, la domanda che si deve fare ognuno di noi, quali sono le conseguenze del mio atteggiamento? E questo si può argomentare a partire del Vangelo, nei sinottici è l'etica dei frutti, carpoi, come gli alberi, dice Gesù, si conoscono per i frutti che producono. Nel linguaggio del quarto Vangelo sono le opere, ergon, erga, plurale. Se non credete in me, credete le mie opere. Se la Chiesa, se ogni vescovo, se ogni parroco, se ogni prete, se ogni credente, tutti i credenti possono. Se non credete in questo, credete nelle mie opere, nella mia vita, nel mio comportamento. Queste sono le credenziali del cristiano, del cristianesimo e della Chiesa. E quindi tutto questo è, adesso sì, punto finale, è il segreto di tutto questo non è una convinzione, ma è un'esperienza. Io chiamo così, è un'esperienza mistica. Nel senso non di mistica delle visioni di Santa Teresa di Avila, Teresa di Gesù, quando sentiva che una religiosa dei suoi conventi, dei suoi monasteri, aveva delle visioni, diceva: portatela dove possa mangiare e dormire bene durante una settimana. E se la monaca, la religiosa, mangiava bene, dormiva bene durante una settimana, sparivano tutte le visioni. Tutte. Il senso comune di questa santa, magnifico, ammirabile, e nelle sue lettere più di 3.000 che si conservano, sempre, sempre, si è fatto un studio meraviglioso su questo soggetto, un studioso. Sempre la preoccupazione di questa santa erano due cose: la salute delle monache e il pranzo. Si erano sane e si mangiavano bene. che sono le due preoccupazioni di Gesù. Gli ammalati e la commensalia, la commensalità, la condividere la tavola, le due preoccupazioni di Gesù. Io sono stanco, penso che anche voi siete stanchi. Allora, grazie mille. E ancora una volta, scusate il mio italiano così brutto, devo, la mia conclusione è questa, devo venire più in Italia per imparare meglio. Non so, sono delle domande
qua.
E quelli che vogliono domandare, io do, si alzano, si parlano lentamente, ecco, avanti.
Ho letto il tuo libro, bellissimo, l'ho letto tutto di un fiato, mi è piaciuto molto, e le idee che tu porti avanti sono semplici, chiare, facilmente condivisibili. La domanda è: perché la maggior parte delle persone non le accettano? È legato forse al fatto dell'aver fede personale e della religione della massa?
Questo è una domanda eccellente e fatta così chiara e così breve. Punto. È importante perché... Sì, bellissimo. Grazie tantissimo, perché sono delle persone che vogliono fare dopo un lungo discorso come questo mio, un altro discorso. No, senz'altro io penso che la causa più profonda è quello che ho detto prima. È nata una nuova cultura dove la tecnologia al servizio della soddisfazione immediata e generalizzata, questo ha coinvolto delle fratture, delle difficoltà, delle... E questo è che mi fa pensare molto come vengo a questa sua eccellente domanda della religione. La religione non è d'accordo con tutto questo che io ho detto. La religione è stabilita ed universale. Non è d'accordo con tutto questo che io ho detto qui. Non è d'accordo. La religione vuol mantenere la tradizione, le statu quo. Pensate per esempio quello che si fa alla liturgia. Cosa si fa la liturgia? Mantenere quello che abbiamo. E qualsiasi novità è uno scandalo, è una preoccupazione, è il controllo della Santa Sede, soprattutto sui vescovi. I più controllati in questo momento in Chiesa sono i vescovi. E attraverso i vescovi, dopo i vescovi, i professori di teologia. E i catechisti, insegnanti. Questi sono i tre gruppi più controllati. Prima di tutto i vescovi. Quando un vescovo fa qualsiasi cosa per cosa minima, subito viene dalla congregazione del dicasterio pertinente un monitum, monitum. Monitum nel linguaggio ecclesiastico è una reprensione, è una fa attenzione, è una, è anche un vescovo che riceve un monitum sa che nella sua scheda nel Vaticano una croce, ha una croce, e questa è una difficoltà per ascendere, e se la cosa diventa più grave può essere anche una difficoltà per mantenersi dove sta. Questo è il sistema, così funziona. E è dimostrato che questo sistema è efficacissimo. Perché, guardate, pensate a questo, in questa situazione culturale dove le idee, gli interessi, tutto va in altra direzione, questa istituzione è ferma, è solida, si mantiene così, perché sa che questo è efficace. Ho risposto forse.
Ho la certezza che lei non è di quelle menti che pensano a parrucchiera. Mi sembra che questo sia abbastanza preciso.
Allora, non ne ho bisogno.
Ho letto 3/4 del suo libro, non tutto. A parte il suggerimento che ci sono diversi errori di battuta, se vogliamo non di traduzione, e me ne sono segnati, però si può dire, arrivo alla conclusione di un'affermazione e una domanda. L'affermazione è: alla fine della lettura io mi convinco e condivido il fatto che la convinzione che l'etica del dovere non mi porta a nulla, l'etica della soddisfazione dei bisogni degli altri mi dà quella felicità che Gesù mi ha voluto trasmettere chiedendomi di imitarlo. Però c'è un problema. Lei, quando ha fatto la sua introduzione, ha detto che non trattava alcuni problemi, però ha parlato di neutralità. Mi sembra che la frase che lei cita di Martin Luther King nel libro sulla gravissima responsabilità del silenzio dei buoni rispetto anche ai fatti negativi dei malvagi sia uno sprone molto forte, perché Martin Luther King lo rivolge al XX secolo, cioè a noi quando eravamo giovani. A questo punto, siccome faccio anche un po' di politica, mi sembra che una domanda resti inevasa. Quando lei a pagina 142 del libro dice: è evidente che in ogni società umana è necessario che vi siano coloro che esercitano cariche di potere e autorità. Inoltre, nessuno dubita che, se realmente vogliamo cambiare la realtà, ciò si deve fare contando sull'azione politica e non al margine di essa. Perciò è molto vero che coloro che dicono che non si mettono in politica, il silenzio dei buoni, l'ho aggiunto io, ciò che in verità stanno dicendo è che gli stanno bene coloro che comandano, cioè condividono l'analisi, condividono il potere dell'accumulo e non lo combattono, e quindi non diventano fratelli di Gesù né convinti nel suo fare. Però come fare questo? Lei fa una forte critica al potere. Ci sono varie modi di intervenire in politica. Io seguo un po' la teologia della liberazione, il pluralismo religioso, e ho letto diverse cose su questo. Lì una risposta c'è. Nella democrazia occidentale, questa formula della politica in Occidente, come lei ritiene che questo discorso vada concluso. Come intervenire in politica? Grazie.
Io penso che almeno in questo momento, per quello che riguarda questo momento, il momento attuale, quello che uno dei, non so, dei fondamenti basilari del sistema politico attuale, uno, non è soltanto l'economia, che è quello che è fondamentale, ma anche penso sia la religione. La religione, al contrario di quello che pensano molti, che la religione è marginale. No, è marginale. Noi in Spagna abbiamo, è chiarissimo, il Zapatero, che ha tante difficoltà con la Chiesa, paga la Chiesa. Non si sa quanti milioni. Non è possibile sapere. L'anno prossimo il Papa andrà a Madrid, una riunione di tutti i giovani mondiali, 50 milioni di presupposto euro. Quindi la religione è un pilare, una pilastra. Vieni qua, mio vivente dizionario, come si dice? Pilastro. Vedete perché devo venire più in Italia? È un pilastro, e almeno da questo punto, perché io non sono un esperto in politica. Io sono convinto, per esempio, anche il Fidel Castro ha detto che il suo sistema non serve a niente, neppure per loro. Quindi questo non serve a niente. Il sistema democratico tale quale esiste adesso non serve. Penso forse una cercare la lotta nella direzione di una democrazia non rappresentativa ma partecipativa. Questo sia una lotta importante nel futuro, nel futuro immediato. Per quelli, penso che tutti sanno cosa ho detto, una democrazia rappresentativa è quella dei partiti politici, dove i politici difendono non gli interessi dei cittadini, ma gli interessi del partito. È chiaro? Invece una democrazia partecipativa dove i cittadini hanno una partecipazione nella presa di decisioni più diretta, più immediata. Tutto quello che sia una lotta in questa direzione mi pare che sia approfondire la democrazia e approfondire le possibilità di un esito, di un cambiamento in funzione di quelli che sono interessati, in funzione delle necessità della gente, non in funzione degli interessi del partito qualsiasi. Quindi penso che in questa direzione è chiarissimo, ma prima di questo, perché questo non è un, io non sono venuto qui per insegnare quello che non so, io non ho studiato politica, ma la religione può fare molto. E adesso, come sta oggi la Chiesa, la nostra religione, la Chiesa cattolica, il cristianesimo e così via, non ha delle possibilità, non ha la forza. E quindi vi dico, aspettare il cambiamento da sopra non viene. Quando c'è un nuovo Papa, forse il nuovo Papa cambierà le cose. Il nuovo Papa non cambierà, cambierà le cose piccole e si tenta a cambiare più profondamente, e il successo sarà quello di Giovanni XXIII. Cioè il fiasco. Quindi il cambiamento dovesse venire dal basso. Il cambiamento viene dal centro di studi biblici Vanucci a Montefano. Perché, no, aspettate, non ho detto questo per un prossimo invito, Non ho detto questo, no, dico sul serio, Perché il cambiamento avviene? Perché questo cambia la mentalità, la conoscenza del Vangelo, questo piccolino libro, questo che non ha nessuna importanza, sono delle idee, come si ha detto molto bene, molto semplici, molte non sono, ma tutto questo cambia la mentalità. E di tutto quello che ho detto quest'oggi qui, penso che quello che sia più importante è capire bene che una cosa è la religiosità e un'altra cosa è la fede. Approfondire la fede in Gesù, la fede nel Vangelo. Questo è il cammino. Quindi, riassunto, dal punto di vista della politica, cercare, lottare per una democrazia partecipativa. Dal punto di vista della religione, cercare e lottare per delle convinzioni evangeliche.
Io volevo intanto ringraziare, perché è raro sentire delle parole così lucide e così congrue.
Un po' più non so dare la voce.
Non sono molto d'accordo sull'analisi iniziale, cioè una sorta di velato pessimismo su quello che sta accadendo. Io la storia l'ho sempre vista in positivo. 50 anni fa non c'avevamo neanche la corrente. Il progresso non è negativo, non è un nemico. E queste variazioni, che possono apparire negative, in realtà forse sono uno stimolo, un'occasione per fare meglio e per migliorare questo mondo. Quindi io non sono così negativo. Il fatto che ci siano delle persone critiche, lo dico apertamente, io perlomeno sono tale, con certe posizioni della Chiesa attuale, anche la Chiesa forse non dovrebbe vederle come dei momenti, dei nemici, come dei disturbatori, come persone che tendono a turbare gli equilibri, ma come uno stimolo, una possibilità di migliorare e cambiare, anche per la politica, anche per la politica. Se il politico invece deve star su, al di là di quello che può essere il meccanismo della politica, ma cambia l'atteggiamento e si preoccupa del bene degli altri, credo sia sufficiente quello.
Sono d'accordo, forse la mia analisi c'è stato... ho caricato il lato, l'aspetto negativo, pessimista, ma ho fatto coscientemente. Senz'altro che la tecnologia ha molte cose positive. Questo sarebbe stupido dire il contrario. Ma quello che io mi domando, e dove andiamo nel futuro? per questa strada che abbiamo preso. Se non sono almeno delle voci critiche che dicono fate attenzione, e questo che ho voluto, e ringrazio lei per la sua osservazione, perché mi pare molto intelligente, molto opportuna in questo momento, ma allo stesso tempo io non sono un profeta che vede il futuro, non sono così stupido per dire queste cose. Ho fatto l'analisi e ho voluto far pensare a delle cose di punti di vista che non si pensano normalmente e che non si dicono normalmente. Questo non ha nessun altro valore. È chiaro. Prende questo.
Antonio Dalghero dalla Sardegna chiede: quale presenza profetica è oggi più urgente in questo mondo senza etica? Adesso lasciamo a Castiglio la risposta, poi concludiamo, lui sarà qui ancora a disposizione per vedere. Per chi vuole, alle 19 celebriamo le Eucaristie. Quindi vi ringraziamo tutti quanti per questa partecipazione. Certo, il tempo è quello che è, ma nel libro troveremo molte, molte risposte alle nostre domande. Allora, ringraziamo intanto Pepe per questa sua ricca presenza che ci ha ricordato. Grazie a tutti voi. L'ultima domanda è la risposta.
E quale presenza profetica? Quella che aiuta le persone per diventare più felici.